Radio 3 Mondo.
Buongiorno Luigi Spinelli, bentornati a Radio 3 Mondo in questo venerdì 8 di ottobre, giornata in cui si assegna il Nobel della Pace. I nostri occhi sono puntati su un'aula del municipio di Oslo, dove da qui a poco verrà annunciato il nome del vincitore di quest'anno. Il comitato del Nobel norvegese con grande gentilezza fa coincidere l'annuncio ormai da tempo con l'inizio di questa trasmissione, quindi noi puntiamo a farvi sentire in diretta il nome del successore del Programma Alimentare Mondiale, vincitore l'anno scorso, in questa trasmissione. In questo momento già sentite forse un brusio in sottofondo. C'è una signora pronta a entrare a fare l'annuncio con una vistosa giacca rosa shocking. Per ora porte del municipio rimangono, della sala del municipio di Oslo dove verrà assegnato il Nobel, rimangono chiuse, e quindi per il momento continuano le speculazioni che come ogni anno si sono moltiplicate in vista di questo premio, con i bookmakers che danno come favorito l'Organizzazione Mondiale della Sanità, altri Greta Thunberg, ma in questo momento si sta aprendo la porta, la signora si avvicina al podio e sta per fare questo annuncio che ci prepariamo ad ascoltare.
Good morning. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2021 to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace. Ms. Ressa and Mr. Muratov are receiving the Peace Prize for their courageous fight for freedom of expression in the Philippines and in Russia. At the same time, they are representatives of all journalists who stand up for this ideal in a world in which democracy and freedom of the press face increasingly adverse conditions.
Abbiamo sentito, stiamo sentendo l'annuncio che arriva dalle aule del municipio di Oslo, devo dire anche con un po' di emozione, perché quest'anno il premio Nobel è un premio dedicato alla libertà di stampa, è un momento che è molto delicato, e in particolare a due giornalisti molto coraggiosi. Il caso di Maria Ressa, che è stato il primo nome citato, l'abbiamo raccontata anche qui a Radio 3 Mondo, giornalista filippina che ha fatto delle inchieste molto dure, molto coraggiose, messa sotto pressione dal presidente Duterte in una fase storica che è di giro di vite per la libertà di espressione nelle Filippine. E poi il nome di Dmitry Muratov, che ci porta in Russia. Ecco, possiamo dire che quest'anno, poi magari proveremo a commentarlo anche più avanti con degli ospiti che sono più addentro di queste vicende, ma è sicuramente un Nobel della Pace molto politico. Difficilmente il comitato norvegese decide di colpire gli stati più potenti, più importanti, e in questo caso lo ha fatto, come l'ha fatto anni fa premiando il dissidente Xu Jiabo in Cina. Lo fa adesso non solo appunto premiando Maria Ressa, ma poi anche Dmitry Muratov, e quindi la battaglia per la libertà di stampa in Russia. Peraltro, ecco, si vociferava di un possibile Nobel russo alla dissidenza russa, agli oppositori. Si era fatto il nome di Alexei Navalny e anche quello della leader dell'opposizione bielorussa Tikhanovskaya, che era un altro modo per entrare nella zona del potere e dell'influenza moscovita. Allora, questo lo ricordo ancora, i premiati di quest'anno è un doppio Nobel della Pace. Nel nome l'ha detto anche la persona che ha annunciato questa vittoria: premiamo Maria Ressa, premiamo Dmitry Muratov, e con loro premiamo la necessità di combattere per la libertà di stampa e di espressione. Torneremo, ecco, anche sulle conseguenze, i commenti magari più avanti dopo questo Nobel della Pace. Lo ricordo molto forte, molto politico, molto importante, però adesso intanto iniziamo il percorso della nostra trasmissione. Peraltro è un percorso che a suo modo celebra anche la capacità di fare inchieste, perché torneremo a parlare, come abbiamo già fatto lunedì, di quella che è stata la più grande inchiesta collettiva, credo, della storia del giornalismo, nota come Pandora Papers, ed è un'inchiesta sui paradisi fiscali all'ombra della quale si svolgono delle elezioni importanti in Europa oggi, quelle della Repubblica Ceca, oggi e domani, perché nell'inchiesta appare anche il nome del premier ceco, Andrej Babiš. Prima però andiamo verso l'Asia, in direzione dello stretto di Formosa, perché a me, nel momento in cui celebriamo un Nobel della pace, tocca forse il parossismo, la tensione militare tra Cina e Taiwan e i sostenitori di Taiwan, gli Stati Uniti, con il moltiplicarsi di incursioni aeree, e tutto questo acuisce il timore di una possibile resa dei conti militari tra superpotenze. Io vi ricordo anche, anzi vi segnalo alcuni hashtag, forse uno solo in questo momento, per provare a seguire il flusso di commenti all'annuncio di questa vittoria: l'hashtag Nobel e l'hashtag Nobel Peace Prize. Ricordo anche il nostro numero per intervenire in trasmissione, magari con un commento sul Nobel della pace, 335-5634-296.
We don't have a need to declare ourselves an independent state. We are an independent country as already, and we call ourselves Republic of China, Taiwan, and we do have government, and we have the military, and we have elections.
La voce che abbiamo ascoltato a Radio Tremondo è la voce del presidente taiwanese Tsai Ing-wen, un'intervista rilasciata alla BBC. È un'intervista di qualche tempo fa, dell'inizio dell'anno. Tsai Ing-wen spiegava: non abbiamo bisogno di dichiarare la nostra indipendenza, perché noi siamo già un paese indipendente, ci chiamiamo Repubblica di Cina Taiwan, abbiamo un governo ed elezioni. Sul tema della difesa dell'indipendenza, della sovranità di Taiwan, la presidente taiwanese è tornata proprio in questi giorni, però con dei toni direi più drammatici, più allarmati, e l'ha fatta in particolare con una sorta di saggio appello pubblicato su Foreign Affairs, che forse è la più autorevole rivista di affari esteri statunitensi. Ha detto: se ce ne sarà il bisogno, siamo pronti a fare tutto il possibile, tutto ciò che è necessario per difendere le nostre libertà e la nostra democrazia, avvertendo il resto del mondo delle conseguenze catastrofiche che vi sarebbero per tutta la regione qualora dovesse cadere Taiwan. Sono dichiarazioni, sono frasi che arrivano in un momento molto delicato, perché la Cina dall'inizio di ottobre ha moltiplicato le incursioni aeree sullo spazio appunto aereo di Taiwan, fino a 150 cacciabombardieri hanno violato i cieli di Taiwan. Di questo parliamo questa mattina con Simone Pierani, giornalista del Manifesto, sinologo, lo ricordo anche come fondatore di China Files. Simone, bentornato qui tra noi a Radio Tremondo.
Buongiorno a te e agli ascoltatori.
Allora, come si spiega questa escalation di inizio ottobre e quali rischi comporta, se ce ne sono, seri, di un'escalation militare?
Sì, intanto volevo solo, se mi permetti, dire che la questione del Nobel è molto bello che sia stato dato per celebrare la libertà di informazione proprio il giorno dopo l'anniversario della morte di Anna Politkovskaja, dell'assassinio di Anna Politkovskaja. Credo che sia molto simbolico anche il fatto che ci sia un russo.
Per quanto riguarda... È una coincidenza molto forte, davvero, Simone, grazie per averla segnalata.
E tra l'altro aggiungo che le Filippine adesso vanno verso le elezioni, sarà un altro momento credo piuttosto interessante anche purtroppo per la libertà di informazione. Ma per quanto riguarda Taiwan, devo dire che quest'ultima escalation dipende molto anche da fattori probabilmente che non c'entrano nello specifico con la questione taiwanese, nel senso che la situazione più conveniente probabilmente sia per Pechino sia per Taipei era quella di uno status quo in cui appunto Taiwan poteva ribadire la propria indipendenza de facto e Pechino poteva sostenere la propria sovranità de facto, e poi alla fine si riuscivano a fare affari, ogni tanto c'era qualche scaramuccia. Il problema è che in effetti 150 incursioni aeree, la scoperta grazie al Wall Street Journal a proposito di un training che avviene da tempo da parte dei Marines americani nei confronti dell'esercito taiwanese, arriva in un momento particolare, perché da un lato la Cina ha dei grossi problemi interni, l'abbiamo raccontato anche a Radio Tremondo, c'è la bolla immobiliare di Evergrande, c'è la grande crisi energetica, e il nazionalismo, come ben sappiamo, funziona sempre come una sorta di medicina per placare un po' anche eventuali problematiche di natura sociale. Dall'altro lato, gli Stati Uniti devono dimostrare un'affidabilità che negli ultimi anni, soprattutto durante la presidenza trumpiana e dopo la ritirata un po' disastrosa dall'Afghanistan, era venuta meno soprattutto in Asia. E quindi abbiamo una situazione di grande tensione, nella quale però abbiamo anche una ripresa dei colloqui tra Cina e Stati Uniti, che credo che saranno probabilmente la chiave per capire fino a che punto arriverà la tensione allo stretto.
Simone Pirani, il ministro della difesa di Taiwan, è intervenuto ovviamente sulla questione e ha fissato una sorta di calendario della crisi, delle sue possibili conseguenze militari, dicendo ma un conflitto può iniziare in qualsiasi momento, certo, ma con ogni probabilità, ecco, è più realistico pensare che possa iniziare nel 2025. Cosa vuol dire questo? C'è una stima di quella che è la crescita della forza militare cinese?
Sì, innanzitutto credo che ci sia una valutazione dei processi interni cinesi. Il prossimo anno sarà un anno particolare per la Cina, perché è l'anno durante il quale si svolgerà il 20° congresso, e quindi io credo anche per questo, ad esempio, che Pechino voglia in qualche modo chiudere la questione taiwanese, non attraverso un'invasione, ma probabilmente attraverso una forma di rimandare un po' i tempi, perché avrà un anno nel quale sarà concentrato esclusivamente sul 20° congresso, nel quale probabilmente Xi Jinping otterrà il terzo mandato. Quindi gli analisti, anche quelli taiwanesi, sono abbastanza concordi nel ritenere che finché Xi Jinping non si appoggerà definitivamente sul suo terzo mandato, è difficile che la Cina possa pensare ad azioni di questo tipo. La questione poi del 2025 è perché in effetti le preparazioni militari cinesi farebbero presupporre comunque una possibilità di tentare un'invasione anche nell'arco di 2-3 anni, ma io non credo che avverrà questo. Però ritengo che la Cina aumenterà moltissimo la pressione militare, ci possono essere anche dei blocchi navali. Ricordiamo che poi oggi, nell'ambito delle armi in possesso delle grandi potenze, ci sono anche quelle informatiche. Abbiamo visto che può succedere anche dei blackout di energia, o anche peggio, diciamo, attraverso attacchi informatici. Quindi la data credo che sia anche un po' un modo per sensibilizzare una popolazione che, da quanto raccontano le cronache da Taiwan, sembra un po' assuefatta e quasi non rendersi conto in realtà di questo pericolo imminente.
Pirani, si prepara la Cina, secondo il ministro della difesa, e come ci hai ben raccontato tu, si prepara politicamente, si prepara militarmente, e però, ce lo segnalavi poco fa, si prepara anche Taiwan con l'aiuto degli Stati Uniti. È citato lo scoop, diciamo così, anche forse era un po' un segreto di Pulcinella, fatto ieri dal Wall Street Journal, ovvero che da circa un anno c'è una forza speciale, una squadra speciale di militari statunitensi sul territorio a Taiwan, che addestrano i militari di Taiwan. Nello stesso giorno, forse non è una coincidenza casuale, forse più che lo scoop conta il fatto che gli Stati Uniti questa volta non l'abbiano smentito, il direttore della CIA, che peraltro è un diplomatico di lungo corso, Burns, ha fatto sapere che la CIA è pronta ad aprire una nuova grande base, un nuovo grande centro di intelligence rivolto direttamente a quello che Burns ha definito la più seria minaccia geopolitica del XXI secolo. Cosa ci possiamo aspettare in termini di azioni, al di là, diciamo così, del valore retorico propagandistico di questi annunci? Come si fa la guerra prima di farla davvero, Pirani?
Sì, in effetti, come detto, era un segreto di Pulcinella, nel senso che credo che queste azioni siano fatte proprio per farle conoscere all'avversario, magari non pubblicamente. Se potrebbe essere anche una spiegazione del perché la Cina nell'ultimo anno ha così spinto verso una situazione di tensione, probabilmente la Cina ha buoni servizi di intelligence a Taiwan. Al contrario, se la Cina non sapeva quello che stava succedendo, è un grave problema ovviamente per Pechino. Il problema qual è? Quello che di provocazione in provocazione il rischio di un incidente è altissimo, perché nel momento in cui si mandano 150 aerei nel giro di 3 o 4 giorni in una zona di difesa aerea di un paese, diventa un po' problematico poi dire che si tratta semplicemente di questioni simboliche, anche perché la lettura che viene fatta in Cina è quella invece di un atto muscolare abbastanza evidente, cioè la sovranità di Taiwan è cinese. Il problema vero è che non c'è, credo, io non conosco nessun cinese, neanche i più moderati, che pone in discussione la questione di Taiwan. E quindi sicuramente la Cina, finché avrà questi problemi interni, porterà a spingere al massimo la tensione.
Se vuoi, per anni si flettono i muschi, si fanno tintinnare le sciabole, come si diceva un tempo, ce l'hai spiegato bene, per motivi interni e non solo, e però contemporaneamente si riavvia il dialogo. Se non sbaglio, proprio due giorni fa c'è stato un incontro tra Jack Sullivan, il consigliere della sicurezza nazionale di Biden, e Yang Jiechi, di fatto il ministro degli esteri cinese, e però devo dire che i toni di Jack Sullivan non erano esattamente i toni della distensione. In particolare, ecco, Jack Sullivan ha sottolineato, fareste un grande errore a leggere nel nostro ritiro dall'Afghanistan il segnale di un disimpegno nei confronti dei nostri alleati. C'è questo timore. Posso chiedervi se l'escalation cinese può spiegarsi in qualche modo anche così, provare a capire se gli Stati Uniti, come diceva un tempo Mao Zedong, sono una tigre di carta e che quindi è possibile anche provocarli senza avere una risposta dura?
Intanto dagli incontri è venuto fuori la possibilità di un summit, per quanto virtuale, tra Biden e Xi Jinping. Quindi insomma, qui in quel senso il dialogo tra scaramucce però sta andando avanti. Ma guarda, dal 16 agosto, cioè dal giorno dopo l'arrivo dei talebani a Kabul, gli analisti cinesi avvertono che gli Stati Uniti a quel punto si sarebbero spostati in Asia. È arrivato l'AUKUS e adesso è arrivata questa presa di posizione molto dura anche sulla questione di Taiwan. Sicuramente la Cina vuole dimostrare a quelli che possono diventare dei potenziali alleati che comunque gli Stati Uniti non sono affidabili, cioè che oltre a un certo punto non si spingono, perché Biden l'ha detto molto chiaramente, la cosa principale sono gli interessi degli americani. Diventa forse anche un po' difficile poi spiegare perché lo stretto di Taiwan è così importante per la sicurezza.
Grazie, grazie a Simone Pieranni che ci ha aiutato a capire la gravità delle tensioni in corso sullo stretto di Formosa. E vi ricordo, mentre ci muoviamo verso l'Europa, il nostro numero per intervenire in trasmissione: 335-56-34-296.
Tahle věc je z roku 2009. Takže to načasování je zajímavé. 2 hodiny před touhle debatou. Když tady například pan Barto říká, že já jsem prál nějaké peníze. Tak nechte mě to říct, to je důležité.
Pane premiére,
ty peníze odešly z české banky, byly zdaněné, byly
Stiamo
to moje peníze.
Stiamo ascoltando un frammento di uno degli ultimi dibattiti televisivi in Repubblica Ceca in vista delle elezioni che sono iniziate oggi, si voterà anche domani. La voce è quella di Andrej Babis che prova ad affrontare il tema delicatissimo uscito nel corso dell'inchiesta a Pandora Papers, ovvero l'acquisto da parte sua, nascosto, di un castello dal valore di 22 milioni di euro in Francia. Babis prova a spiegare che in realtà lui poi il denaro l'ha fatto tornare in Repubblica Ceca, che su quel denaro sono state pagate le tasse, suscitando l'ilarità, l'avete sentito, delle persone che lo stavano ascoltando. Abbiamo collegato con noi Lorenzo Berardi, giornalista freelance, giornalista che è tra i fondatori di Centrum Report, un progetto giornalistico sui quattro paesi cosiddetti dell'area Visegrad. Berardi, bentornato qui tra noi, Radio Tremondo.
Buongiorno Luigi e buongiorno alle ascoltatrici.
Allora, ti posso chiedere, parafrasando l'anarchio Bakunin, se questa risata seppellirà Babis nelle urne, visto che il Premier cerca la conferma, se lo scandalo Pandora può porre fine alla sua guida del governo?
Ma è tutto da verificare quello che accadrà, perché lo scandalo dei Pandora Papers in realtà è emerso veramente un paio di giorni prima del voto. Quindi le sue ramificazioni sono ancora difficili da ipotizzare. Tra l'altro si tratta appunto di indiscrezioni, di documenti che vanno comunque accertati. Babis ovviamente ha una sua linea difensiva che suscita l'ilarità delle opposizioni, degli esponenti di opposizioni, perché già in passato insomma si è reso responsabile di scandali finanziari che sono tra l'altro ancora in corso, e quindi ha una lunga storia di difficoltà da questo punto di vista nel giustificare le proprie spese e l'utilizzo di fondi. E sarà appunto da vedere questo acquisto di questa famosa residenza francese di Chateau Bigot, si chiama, è molto poco trasparente, è avvenuto nel 2009 quando Babis ancora non aveva ruoli istituzionali, sarebbe diventato poi ministro delle finanze nel 2014, ma è avvenuto in maniera effettivamente poco chiara e quindi ci saranno sicuramente delle cose delle quali dovrà rispondere. Vedremo se l'elettorato cieco lo riterrà colpevole oppure no di qualcosa di non lecito.
Ecco, Babis, lo ricordo, leader populista, fondatore di un partito che appunto è stato partito di maggioranza relativa, miliardario, sfidato nelle urne da una coalizione conservatrice ma anche da un'altra forma di populisti, i Pirati Cechi. Berardi, è una partita che riguarda la Repubblica Ceca, è una partita però anche geopoliticamente molto interessante, quella che si svolge a Praga, guardata con attenzione da diverse grandi potenze, perché fino a poco fa avevamo considerato la Repubblica Ceca come una parte, seppure meno radicale, dell'Europa di Visegrad, con dei rapporti forti con la Russia, in particolare i rapporti del presidente Zeman, e con la Cina. Le cose però sembrano essere molto cambiate nel corso dell'ultimo anno. Ricordo in particolare, Berardi, la crisi nei rapporti con Mosca, con l'espulsione di diplomatici russi e l'accusa pesantissima alla Russia di aver addirittura organizzato degli attentati sul territorio della Repubblica Ceca.
Sì, decisamente. Al momento nella Repubblica Ceca l'unico aperto sostenitore della Russia e anche della Cina resta il Presidente della Repubblica Miloš Zeman. Babiš è contrario all'influenza di Mosca e di Pechino nel paese e a suo modo anche in sede parlamentare l'ha limitata. E si può dire che questo sia fondamentalmente l'unico punto sul quale Babiš e i due leader dei principali movimenti d'opposizione concordino, quindi porre un freno all'influenza di Mosca e di Pechino sul paese. E per quanto riguarda invece gli altri rapporti, Babiš si differenzia molto dai suoi due principali sfidanti perché vorrebbe mantenere dei rapporti stretti sia con la Polonia che con l'Ungheria, e privilegiandoli ai rapporti con l'Unione Europea. E su questo punto invece Pirati, Sindaci Indipendenti e Spolu, l'altra coalizione d'opposizione, hanno idee diametralmente opposte.
Grazie davvero a Lorenzo Berardi, giornalista freelance, che ci ha raccontato, ecco, questa giornata elettorale nella Repubblica Ceca, le possibili conseguenze di una sconfitta di Babiš. Però noi torniamo almeno con la testa a Oslo, a quella stanza del municipio dove pochi minuti fa è stato annunciato il nome, anzi i nomi dei vincitori del Nobel della Pace di quest'anno, due giornalisti molto coraggiosi, Dmitry Muratov, un giornalista russo, Maria Ressa, una giornalista filippina. Per conoscerli meglio abbiamo chiamato due interlocutori abituali di Radio Tremondo, Sergio Paini, corrispondente Rai a Mosca. Buongiorno Paini.
Buongiorno.
E Paolo Affattato, responsabile della redazione asiatica dell'agenzia Fides, è un grande frequentatore delle Filippine, il paese da dove viene Maria Ressa. Inizierei però con Mosca, con Muratov. Ci puoi intanto fare un breve profilo e raccontare chi è questo giornalista che è stato premiato, Sergio Paini?
Sì, Dmitry Muratov, dando a lui il premio è un po' come se premiassero anche appunto la sua creatura, ovvero Novaya Gazeta, che è il giornale più indipendente della Russia post-sovietica, lo è tutt'oggi. E Muratov, infatti, 59 anni, aveva iniziato a lavorare alla Komsomolskaya Pravda, poi nel 93, insieme a una cinquantina di colleghi giornalisti, aveva fondato Novaya Gazeta anche con l'aiuto di Gorbaciov, che aveva donato una parte proprio del suo Nobel per la pace vinto nel 90 per pagare gli stipendi, comprare i computer. E da allora Novaya Gazeta è stata protagonista di tantissime inchieste scomode contro la corruzione, contro le violazioni di diritti umani, ricevendo minacce, subendo arresti. E sappiamo che proprio nel periodo, lui è adesso caporedattore, è stato direttore per tantissimi anni di questo giornale, e ben sei giornalisti di Novaya Gazeta sono stati uccisi, tra cui Anna Politkovskaya, di cui proprio ieri ricorrevano 15 anni dall'omicidio, e ieri l'omicidio appunto è andato in prescrizione e il mandante non è mai stato trovato. E lui, come altri, ieri l'ha ricordata con un video documentario pubblicato online che punta di nuovo il dito contro la politica, perché per quel delitto nel 2014 furono condannate 5 persone, 2 all'ergastolo di origine cecena, però appunto il mandante molto in alto non è mai stato trovato. E il fatto di dare il premio a lui un po' va a si accompagna anche ai commenti che ieri sono stati fatti dall'Europa, dagli Stati Uniti, il segretario di Stato americano Blinken chiedendo di nuovo al Cremlino di tenere aperta, ma può farlo appunto soltanto un tribunale, l'inchiesta sulla Politkovskaya, ha espresso solidarietà ai giornalisti russi indipendenti che proprio negli ultimi mesi stanno affrontando un'altra ondata repressiva perché vengono spesso nominati, vengono spesso classificati come agenti stranieri, di fatto vedono il proprio lavoro reso sempre più difficile.
Che reazioni ci possiamo aspettare da Mosca? Non credo che Muratov non potrà andare a ritirare il Nobel, come se non ricordo male capitò a Boris Pasternak, un altro Nobel molto politico se vogliamo.
Sì, o anche a Solženicyn, infatti, che per la letteratura che dovrete aspettare appunto alcuni anni. No, sicuramente può andare, anche perché Muratov poi ha anche un impegno politico con Yabloko, che è il partito liberale.
Javlinsky.
Sì, esatto, che comunque diciamo, ha una storia talmente lunga che è un tipo di dissidenza talmente forte, chiaramente, che non può essere messa a tacere, ma che anzi voglio dire serve, anche perché comunque su quelle voci indipendenti, ma il lavoro poi che fa fare appunto al suo giornale, che certe volte spesso è molto scomodo per il potere, no? Quindi sicuramente ci saranno, anzi sicuramente ci saranno dei commenti anche positivi, ecco, tendenzialmente, però appunto perché è anche il simbolo del fatto che c'è una certa democrazia, ma come stavamo dicendo è chiaro che soprattutto in questi ultimi tempi in realtà gli spazi si stanno riducendo sempre di più.
Ed è un segnale molto forte quello che arriva a Oslo.
Ed è vero, è un segnale che la libertà di stampa in ambienti ostili, il premio va a loro in effetti, perché comunque l'ambiente si sta facendo sempre più ostile per i giornalisti indipendenti e d'inchiesta.
Ecco, la libertà di stampa si va via via restringendo in Russia e non gode certo di buona salute neanche nelle Filippine. Paolo Affattato, bentornato da noi. Forse questo è anche il motivo del premio alla coraggiosa Maria Ressa, giornalista filippina, editor di Rappler. Paolo.
Buongiorno a tutti, è sicuramente un premio che mette al centro la tutela della libertà di stampa, che Ressa ha difeso anche direi a costo della propria libertà, perché ricordiamo è stata accusata, condannata, arrestata ed è libera su cauzione attualmente proprio per questo reato di presunta cyber diffamazione a danno di esponenti politici, tra i quali l'attuale presidente in scadenza Rodrigo Duterte. Quindi è sicuramente un'icona per la tutela della libertà di stampa in un paese dove veramente continuano a esserci omicidi e minacce ai giornalisti. Non è per niente facile la vita dei giornalisti nelle Filippine, ed è sicuramente un premio che viene a porre un focus su una parte del mondo, direi questa del sud-est asiatico, dove c'è bisogno di far rilevare queste contraddizioni e questi pericoli.
Ecco, lo diceva prima, lo segnalava a Simone Pieranni, sia nel caso che parlava con noi, sia nel caso di Dmitry Muratov che in quello della Ressa, parliamo di Nobel che comunque hanno forte significato politico. Nel caso delle Filippine, ci ricordava Simone, perché siamo in una fase, diciamo, preelettorale molto delicata per il dutertismo, se possiamo chiamarlo così. Affattato.
Sì, le elezioni saranno nel maggio prossimo. Duterte pochi giorni fa ha annunciato, Duterte questo presidente che appunto è stato in qualche modo noto in tutto il mondo per la sua guerra contro la droga, per le sue posizioni molto populiste basate su ordine e sicurezza, dicevo, ha annunciato che lascerà l'attività politica, ma probabilmente si presenterà sua figlia. Sua figlia Sara, secondo una di quelle di quelle prassi che caratterizzano questo paese, cioè un'oligarchia di carattere politico economico che continua a detenere il potere e tiene appunto in mano le leve della nazione. Quindi vedremo come si prospetterà adesso questo eventuale passaggio di consegne, se effettivamente la figlia Sara si candida e quale sarà l'esito del voto.
Grazie davvero a Paolo Affatato, grazie a Sergio Paini che hanno commentato con noi la premiazione del Nobel per la pace, l'assegnazione del Nobel per la pace a Dmitry Muratov, giornalista russo, Maria Resta, giornalista filippina, e sarà una rassegna stampa estera, quindi tutta da seguire, quella di domani, con grande spazio a Novaya Gazeta e magari anche a Manila Times. E per oggi invece la nostra puntata si chiude qui, con i nostri saluti dalla curatrice del programma, oggi in regia Anna Maria Giordano, in redazione da Costanza Spoccia e Giulia De Luca, alla console da Domenico Ganci, ai microfoni da Luigi Spinola. Il microfono passa adesso a Radio 3 Scienze. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3.